In diretta dal Centro Spiritualità Giovane di Cuglieri, Casa Santissima Annunziata, trasmettiamo la Lectio Divina tenuta da Monsignor Mauro Maria Morfino, Vescovo di Alghero Bosa, in occasione della quarta edizione delle icone bibliche per la pastorale giovanile.
Tra le icone bibliche che in qualche modo stiamo attraversando per ripensare la pastorale e la pastorale giovanile in particolare, credo sia da non saltare un testo lucano, il testo che troviamo al capitolo 19, versetti 1-10, dove Luca, direi con una narrazione molto abbondante, molto fine, molto bella, ci mette sotto gli occhi alcuni atteggiamenti che devono essere presi in seria considerazione in ambito pastorale. L'invito che faccio a tutti, a coloro che sono presenti, ma anche a coloro che seguono attraverso Radio Calaritana e Radio Planargia, non è tanto quello di proiettarsi guardando cosa non si fa di tutte le cose che emergono da queste icone bibliche, quindi come non riusciamo come Chiesa a fare questo tipo di pastorale, ad accogliere questo tipo di indicazione della parola, quanto piuttosto che va fatto comunque. Noi facciamo questo lavorio perché il cambio ci sia, però l'invito è a prendere in mano per se stessi, per evangelizzare innanzitutto il nostro cuore, i nostri personali atteggiamenti. Non ci può venire in mente in questo istante, ascoltando queste pagine belle di Vangelo, cioè pagine belle di Gesù, pensare al parroco tale, al vescovo tal'altro, al catechista così, all'altro operatore pastorale che non fa questo e dovrebbe fare quest'altro, perché la grande tentazione, come sempre, è ascoltare la parola di Dio per esportazione. Va bene per altri. Va bene sempre per gli altri. Bisogna entrare in un'altra dimensione. Deve andare bene, cioè deve calzare per me. Sono io che in questo istante ascolto e io che in questo istante, se accolgo con cuore puro, con cuore aperto, la parola che è Gesù, devo cambiare io stile di vita. Devo cambiare io tratto pastorale. Se non voi capite che diventa un tranello, può diventare addirittura una situazione entrando nella quale io dico: io so tante cose belle, vedo cosa dovresti fare, tu che mi sei a fianco non le fai, e allora voi capite in quale cortocircuito si entra senza addivenire a nessun vero cambio. Quando incomincerà a cambiare la Chiesa, quando incominceranno a cambiare le nostre comunità parrocchiali, quando io incomincerò a cambiare, non quando il parroco, gli operatori pastorali, il vescovo, i catechisti, ma quando io responsabilmente incomincerò a permettere al Signore di convertire il mio cuore, allora la cosa camminerà come deve camminare. Il testo che vi vorrei proporre, tenendo conto ormai del cammino fatto nei giorni precedenti, quindi quei testi non sono dimenticati, ma sono nel sottofondo e direi oggi si arricchiscono di altri tratti che intravediamo come comuni, ma qui, in questa narrazione lucana di Luca 19:1-10, come dicevo, troviamo altri elementi che possono abbellire, nel senso evangelico del termine, i nostri rapporti comunitari, la vita della Chiesa. Entrato in Gerico, Gesù attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per poterlo vedere salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua». In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È andato ad alloggiare da un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Si potrebbe dire che in questo testo lucano noi troviamo i tratti essenziali di tutto il Vangelo, direi di tutta l'opera lucana, terzo Vangelo, Atti degli Apostoli, dove sappiamo bene il tratto caratteristico, il filo rosso che corre dentro è quello della misericordia. Allora una lettura ci può aiutare a cogliere contestualmente dentro questo terzo Vangelo soltanto alcuni flash per renderci conto di come il Vangelo di Luca sia da questo punto di vista proficuo, ricco, indispensabile per ripensare gli atteggiamenti pastorali. Innanzitutto direi che un versetto capitale del capitolo 4 del Vangelo di Luca, capitolo 4, versetti 16-21, dove Gesù dice di sé, della sua identità: «Sono venuto a proclamare un anno di grazia del Signore». Questo testo di Zaccheo, direi, è la concretizzazione che l'anno di grazia è inaugurato. Questo amore di gratuità, questa misericordia, è stata inaugurata. E dentro il Vangelo di Luca ci sono molti di questi frammenti che inverano quello che Gesù dice di sé: «Io sono venuto per inaugurare un anno di gratuità nell'amore, di gratuità nella misericordia». E richiamo alcuni brani proprio per contestualizzare, per vedere come questo filo rosso dentro il Vangelo di Luca, che direi esplode nel racconto di questo omino piccolino che sale sull'albero proprio perché è piccolo, e questa piccolezza può voler dire tante cose, certo la statura, ma metaforicamente anche tutte le altre piccolezze. Alcuni testi che possono diventare illuminanti, e sappiamo che c'è un criterio ermeneutico della scrittura: la scrittura si illumina con la scrittura, un passo accende l'altro passo, un passo diventa chiave di volta di un altro passo, e questo intersecarsi continuamente che produce una comprensione sempre più intensa, sempre più elevata e sempre più personale, sempre più elevata ad un livello esistenziale. Il primo testo, Luca capitolo 15, che è il capitolo della misericordia, che vedremo domani come testo, il padre gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò, che è il primo tratto, direi, del Vangelo di Luca, e qui in Zaccheo viene fuori ugualmente in modo eclatante, è Gesù che cerca. È Gesù che va incontro ai peccatori e non viceversa. Come tratto pastorale, che verrà poi messo in evidenza a tempo opportuno nei laboratori, negli incontri, È chiaro che il passo, se questo è vero, se il primo passo è il passo di Gesù, se è Gesù che va incontro al peccatore portando questa buona notizia, è evidente che non si può pensare la pastorale, il Papa ce lo sta ricordando in tutti i toni, pensate solo, richiamo l'Evangelii Gaudium, ma tutto ciò che Papa Francesco ci sta ricordando, non fa che ricordare il Vangelo in fondo, è bello il parlare di Francesco perché è speculare al Vangelo, ci dice prendete e uscite, le periferie, l'uscire fuori. Noi abituati a coccolarci tra di noi, tra quattro gatti a volte, più o meno spelacchiati, ma l'invito è proprio a fare ciò che Gesù fa, e non lo fa verso le categorie. Zaccheo è una di queste, il figlio prodigo è una delle altre, una di queste tipologie di persone che sono appunto lontano. Pensate ancora Luca 7, un altro testo, 36-50, la donna peccatrice a casa di Simone il lebbroso, dove è Gesù che prende l'iniziativa di giustificare questa donna davanti a chi lo sta ospitando e soprattutto davanti ai farisei. E nel caso nostro, nel caso di Zaccheo, Gesù dice appunto questa giustificazione davanti ai farisei che stanno mormorando di un Zaccheo che è considerato assolutamente inaffidabile, anzi è un arcipeccatore per molti motivi, come vedremo dal testo. O ancora Luca 18:9-14, dove Gesù, testo che ho già ricordato, rimane stupefatto e indica il pubblicano pentito che si batte il petto nel Tempio e va via giustificato perché dice la verità di se stesso, a differenza invece dell'altro che, misurandosi non con Dio ma misurandosi con gli altri, si trova naturalmente, quando noi ci misuriamo con gli altri, noi siamo sempre almeno 5 centimetri più alti, sempre un po' più belli, sempre un po' più intelligenti, sempre un po' più furbi, sempre un po' più tutto, certamente più buoni. Lo svarione che fa colui che è nel Tempio e dice io non faccio come, io ho pagato invece che gli altri non hanno fatto, qui colui che riceve invece piena giustificazione è il pubblicano che si batte il petto. Pensate ancora a un altro testo, Luca 5:27-32. Gesù che si siede a tavola con i peccatori. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi. Luca 19:1-10. Tutti i testi che ci portano dentro questa verità di Gesù, che lui dice chiaramente il perché del suo venire e chi è la sua identità, che è quella di andare incontro a chi in fondo è considerato come non dovuto essere tenuto in conto. L'episodio di Zaccheo allora va incastonato dentro questi testi che ho appena richiamato, dove la persona di Gesù si presenta come continuamente attenta ad andare fuori di sé, a cercare, a contattare. Questo, voi capite come tratto, direi, è il tratto essenziale della Chiesa. Tolta la missionarietà alla Chiesa, è tolta l'essenza stessa della Chiesa. In fondo, se pensiamo qual è il mistero dell'incarnazione del Figlio, la seconda persona della Santissima Trinità, cosa compie? Compie una uscita, compie una estroflessione fuori della famiglia trinitaria per incontrare. Questa è la realtà di Dio, questa è la realtà della Chiesa. Ecco perché ripensare la pastorale e la pastorale giovanile in questi termini, a partire da questi elementi biblici, ci può aiutare a evitare certi svarioni, a uscire fuori da alcuni luoghi comuni o anche uscire fuori dai molti comodismi nel condurre avanti la pastorale in genere e la pastorale giovanile in specie. Il brano l'abbiamo letto, mai direi saltare, anche se sono brani super conosciuti, non sono mai brani da saltare, perché c'è sempre una novità nel testo, letto come deve essere letto, e un ritornare sul testo. Mai testo senza contesto, perché sennò il testo diventa un pretesto, bravi, cioè diventa un manganello, diventano formule, diventa un ricettario, diventano slogan, mentre il testo è un textus, è un tessuto. E come tutti i tessuti, una brava conoscitrice di tessuti prende in mano un tessuto e dice: questa è una schifezza, questa trama invece è una trama, questa è una stoffa che può reggere, questa è una stoffa buona. Ma lo vede prendendo in mano tutto il tessuto, non può avere un filamento in mano e strisciare nelle mani un filetto per capire qual è la consistenza, la bellezza del tessuto. Non lo può fare. Deve avere il tessuto tra le mani. Questo è il textus. Ecco perché la Chiesa non salta di pagina in pagina secondo i pallini del presbitero di turno e prende, se il presbitero è giù di corda, legge Lamentazioni, se è caricato da altri punti di vista, legge il Cantico, o se ha voglia di cose, di saghe storiche, si mette a leggere. Non lo può fare. La Chiesa legge dentro questa lectio cursiva, il textus, che è un grande fiume entro il quale bisogna immergersi, ed è lì che nasce davvero il dissetarsi, il pulirsi, l'acclimatarsi, è dentro questo testo, non saltellando, sbocconcellando qua e là secondo le paturmie momentanee, secondo i pruriti del momento, perché non è questa mai stata, mai. La sinagoga l'ha fatto prima della Chiesa per un millennio, questa della ciclizzazione della lettura dei testi. E la Chiesa ha continuato su questo versante proprio perché si comprende che stando dentro il testo si può entrare appunto in un clima differente, farsi familiari. Cosa coglierei di importante? Innanzitutto, voi sapete che un testo è un'architettura. Ogni testo, i Vangeli sono catechesi ben pensate. E diciamo catechesi ben pensate, dobbiamo dirle che pur non avendo frequentato l'UPS, questi catechisti sono degli ottimi catechisti. Chi ha scritto i Vangeli, chiamiamoli Luca, chiamiamolo Marco, chiamiamolo Giovanni, chi ha messo insieme questa meraviglia l'ha fatto con un tratto catechistico talmente intelligente, talmente bello, talmente illuminante che non possiamo che rimanere così specialmente, particolarmente gioiosi. C'è una struttura, c'è un'architettura in questo racconto, è bene coglierla, perché questo ci introduce poi in già qui si possono cogliere alcuni elementi belli per il l'obiettivo che ci siamo proposti, che non è semplicemente quello di fare una lezione divina, tant'è vero che dura più di quello che deve durare una lezione divina, quanto entrare in un testo in un modo un po' più articolato, proprio per cogliere in queste icone bibliche alcuni elementi che possono e devono mettere in discussione atteggiamenti ecclesiali, atteggiamenti pastorali. C'è una conversione pastorale che ormai, tutti lo diciamo, è indispensabile, ma bisognerà pure che qualcheduno la metta in atto. Sarà necessario che qualcheduno si prenda la briga, se questo che stiamo dicendo è vero e se l'Evangelo è parola di Dio e se questa è norma normans, è norma normante per la vita della Chiesa, è regola, il regolo, è indispensabile allora applicare questa regola, questa norma, se vogliamo in qualche modo venire fuori da queste sacche che non riusciamo più a definire neppure come, quali sono gli aggettivi per dire quale tipo di pastorale stiamo vivendo, stiamo mettendo in atto, con tutto il dolore che questo comporta nei pastori e nel popolo di Dio, che intravedono qual è la strada da percorrere, ascoltando la parola, e in contemporanea si vive dentro questo guado difficile. Ma noi dobbiamo, in questo momento storico, stiamo abitando un po' queste sabbie mobili, siamo dentro questo guado. Come dire, è finito un momento storico dove alcuni atteggiamenti pastorali hanno funzionato, e direi hanno funzionato anche bene. Oggi ci rendiamo conto che questo non corrisponde più alla verità storica, che è dinamica, e quindi è chiaro, solo la parola di Dio è eterna, tutto il resto, modalità intrastoriche, non sono eterne e quindi devono essere ripensate, rimodulate. Tutte le forme di staticismo che diventano ingessatura, che diventano bigotteria, che diventano tradizione con la T minuscola, ecco, tutte queste realtà uccidono l'Evangelo. È paradossale. Chi vuole essere molto salvaguardante l'ortodossia ammazza la retta fede, uccide l'Evangelo. Ecco allora alcune indicazioni che, nascendo dal testo, possono aiutarci, questa architettura, direi alcuni frammenti di questa architettura. Il primo, c'è questo Gesù che entra in Gerico e attraversa la città. Un entrare e un attraversare la città di Gerico. Già soltanto queste due espressioni, voi capite, andrebbero commentate da un punto di vista pastorale, di prassi pastorale, questo entrare nelle realtà e questo attraversare le realtà. Non passarci di striscio, non guardarle come fanno i due uomini di culto che vedono il poveretto pestato, Luca 10, e non attraversano, passano a fianco e vanno oltre. Qui c'è un entrare di Gesù e un attraversare la realtà. O si attraversa la realtà che si vive, entrandoci dentro, sporcandosi le mani e quindi ingaggiando anche una relazione con il reale che c'è davanti, oppure non si può pensare di parlare di annuncio del Vangelo. Non c'è pastorale, non c'è pastorale. Lo vedremo ancora più avanti nel testo. C'è un interesse di Gesù per la persona di Zaccheo. Se non c'è interesse e cura lì dove noi siamo, voi capite che possiamo dire le cose le più belle, le più alte, le più giuste, le più sante, ma se non c'è questa attenzione, questa cura, non toccano. E infatti non ci toccano. Quante cose belle ci vengono dette, ma ci entrano da un orecchio e ci escono dall'altra, perché non proviamo cura su di noi. E così coloro che ricevono le nostre parole belle, vere, sante, ma non provano che noi in qualche modo siamo interessati, attraversiamo la loro esistenza. Un secondo frammento di questa architettura, sono dal versetto 2 e versetto 4 un po' più consistenti, è, come dire, il tratteggiamento della figura di questo Zaccheo, che viene fuori, direi, non proprio molto, molto bello come tipologia umana. Capo dei pubblicani. Detto questo, per chi è contestualizzato come noi nel racconto evangelico, è detto subito che si tratta di un collaborazionista, si tratta di una persona che fa un lavoro inviso maledettamente, perché riscuote soldi per i romani, e riscuotendo i soldi per i romani fa la cresta, romani coscienti naturalmente, romani che sanno, una cresta, e naturalmente diventa una persona, cioè dire qui in questo contesto capo dei pubblicani vuol dire un corrotto. Pensate alle parole del Papa in questi ultimi 3-4 mesi sulla corruzione e sui corrotti, paragonati ad una realtà che è all'apice del peccato, quasi impenetrabili alla grazia, il corrotto. E questo uomo allora viene subito indicato come un arci peccatore, come al top della scala, appunto, con un'aggiunta qui che non è secondaria: viene chiamato ricco. Qui ricco non ha il senso di possidente che ha dei beni. Qui ricco è l'avido, l'avido di danaro, quello che vive praticamente per avere, per accumulare danaro. La sua vita e il suo orizzonte è accumulare danaro. Allora ricco qui ha un senso profondamente negativo, cioè tutta quella realtà vissuta come un possesso che è diventato così alto nella scala valoriale dove tutte le altre realtà, Dio, altri affetti, amori, interessi, sono sotto questa scala valoriale, dove all'apice c'è l'avidità, la cupidigia. Il corrotto in fondo è uno che non ha mai fondo nel mangiare, e non basta mai, anche se ha, come dire, il più possibile, non è mai sazio. Allora l'indicazione di quest'uomo è data molto bene, e subito però viene legata a questa indicazione che lo presenta malamente come un tratto, con un tratto antropologico, umano, molto interessante, che è venuto fuori, viene fuori anche nella peccatrice pubblica a casa di Simone, oppure anche del ladrone sulla croce. E c'è in quest'uomo un qualche cosa che lo muove, cercava di vedere Gesù. Chiamiamo questa ansietà. Un uomo cioè che viene fotografato come arcipeccatore eppure non contento. Se fosse stato un uomo contento, evidentemente non si dava, non si sarebbe dato cura di cercare di vedere Gesù, c'è questa insoddisfazione, c'è un'inquietudine in quest'uomo.